In progress. Bene. Buonasera. Prova. Bene, sono 29, siamo tedeschi. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Bene, bentrovati. Se qualcuno ha bisogno della Bibbia, ci sono dietro lì, se no con telefonini vari possiamo seguire la liturgia di domenica prossima, 10 novembre. Stiamo andando verso la fine dell'anno liturgico, siamo alla 32esima domenica. E ne avremo ancora altre due, la 33esima e la 34esima, che sarà appunto la festa di Cristo Re, con la quale chiudiamo l'anno di Cristo. E benvenuti agli amici. E tra l'altro sono puntualissimi perché sono le 20:30, io ho cominciato un minuto prima, per cui. Bene, allora leggiamo, partiamo dalla prima lettura che tratta dal primo libro dei Re. Siamo nel ciclo di Elia e si dice che in quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e gli disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché, così dice il Signore Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Leggiamo subito anche il Vangelo, perché leggendo il Vangelo naturalmente coglieremo subito il tema. È la figura centrale di questa domenica. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Marco, capitolo 12. In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera mi gettò 2 monetine, che fanno 1 soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ecco, poi vediamo le altre letture, ma la prima e la terza, come sappiamo, no? Quando noi le letture, il lezionario che abbiamo è stato fatto da alcuni liturgisti e nel dopo concilio, e quello che si nota sempre dall'impostazione, da quello che avevano in mente, è che c'è un tema ogni domenica, e questo tema in genere si trova facilmente collegando la prima lettura e il Vangelo, no? La seconda poi vediamo rimane abbastanza, a volte un po' così. E allora, prima lettura e terza, qui abbiamo la vedova di Sarepta, e poi il riferimento, nel Vangelo ci sono 2 riferimenti alla vedova. Uno nella critica che Gesù fa degli scribi e dei farisei, e dice ai discepoli: guardatevi, poi ci torneremo. E l'altra, poi questa, Gesù che guarda e coglie, no, questa donna. Prima di tutto il brano del primo libro dei Re. Siamo nel ciclo di Elia. E Elia viene fuori così, ex abrupto potremmo dire, nel capitolo 17, quando al tempo del re Acab, Elia si presenta dicendo: per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non pioverà più fin tanto che lo dirò io. Tra l'altro non pioverà più, qualcosa che sentiamo drammaticamente da noi e al contrario in altre parti non tanto lontane. Tra l'altro Elia è la figura del profeta per eccellenza. Nella tradizione ebraica sappiamo che Elia c'è ancora nella Pasqua ebraica, il posto che viene preparato è lasciato lì per Elia, che deve venire come precursore del Messia. E ricordate che poi anche nella trasfigurazione Gesù parlerà con Mosè e con Elia. Naturalmente non significa che ci sono, no, degli avatar o delle cose eccetera, delle proiezioni, ma significa che Gesù sta vivendo una profonda esperienza di dialogo con la parola di Dio, che sono Mosè, la Torah, quindi il Pentateuco, ed Elia, i profeti. E quindi questo profeta che viene a scuotere. E mi piaceva, una volta ascoltando Angelo Reginato, che è il marito di Lidia Maggi, questa biblista, ma una più famosa penso del marito, siccome sono tutti e due bravissimi biblisti, e lui, riflettendo sulla Bibbia ebraica, che sapete la Bibbia ebraica ha un nome in ebraico che unisce le 3 parti e viene detta Tanakh. E Tanakh sta per Torah, sta quindi il Pentateuco, la parola che soprattutto tramite Mosè Dio manda al suo popolo, Nevim, che sono i profeti, e i Ketuvim sono gli scritti. Gli scritti sapienziali, i proverbi, il libro della sapienza, il cantico dei cantici, quindi i più sapienziali, che vengono molto dalle esperienze umane. Allora, è come lui diceva, il Pentateuco è la parola di Dio che viene più da Dio tramite Mosè al popolo, dall'alto. La parola della sapienza è quella che invece Israele scopre nell'esperienza umana. Tanto è vero che molti libri profetici sono, molti libri sapienziali portano sapienze che sono le stesse di altre culture antiche. Allora, quindi una parola che viene dal basso, Dio che parla all'uomo dall'alto tramite Mosè, Dio che parla all'uomo dal basso tramite l'esperienza umana. E i profeti chi sono? Beh, i profeti sono quelli che vengono a romperti le scatole per dirti tu, di quella parola che ora Dio ti dà dall'alto o ti dà dal basso, che ne hai fatto? Che ne fai? È interessante con me, no? Quindi il profeta che viene a scuotere, a interrogarti rispetto, c'è un Dio che ti sta parlando, c'è un Dio che ti chiama alla vita, che ne stai facendo? E allora, non ci fermiamo naturalmente su tutto il discorso di Elia, ma solo per arrivare Elia, che subito viene chiamato, si presenta, non ci viene presentata la chiamata, ma lui che direttamente si presenta ad Acaz, e poi il Signore invece lo chiama, lo invita ad andarsene nel deserto, dove vivrà una profonda esperienza. Ricordate il corvo di Elia, ricordate, no, il torrente Cherit, dove lui va a bere e a mangiare attraverso il corvo che gli portava del cibo, e poi nel deserto, e poi ancora di più fuori dalla terra di Israele, cioè nella terra di Sidone, dove purtroppo in questo momento stanno cadendo bombe, dove ci sono villaggi distrutti, eccetera, eccetera. Però è nel sud del Libano, quindi fuori. È interessante che il Signore lo chiama, ma poi lo manda dentro, in profondità, nel profondo, no? Che questa esperienza, e dall'altra parte fuori, con la gente. Anche con la gente lontana, come per esempio questa vedova. E allora, ecco, è lui che va a Sarepta di Sidone e chiede all'inizio un po' d'acqua, e quella va a prendergli un po' d'acqua, ma poi la richiesta si fa un po' più, no, più tosta, perché gli dice preparami un po' di pane. E la risposta della vedova sarebbe sintetizzabile in quel detto così un po', cioè proprio all'ospedale viene a chiedere le medicine, cioè, per dire, no scusate la stupidità, ma nel senso che questa donna dice io già non ce n'ho per me e per mio figlio, no? E tu vieni a chiedere a me? Cioè ai più poveri vieni a chiedere, no? Hai qualcosa da mangiare? Tant'è che lei ha una risposta anche molto dura, arrabbiata, dice, lo sai, cioè, io ho un po' ancora di farina e un po' d'olio, le ultime cose che ho, faccio una focaccia, ne mangio io e mio figlio e poi moriremo. E dice anche proprio la rabbia, no? La situazione, no? E vedete... Ed Elia non viene meno, no? Perché fra l'altro Elia sente che è stato mandato lì dal Signore e quindi sulla sua parola. E sulla sua parola invita anche lei a mettere tutto quello che ha, tutto quel poco che ha. Infatti Elia le dice non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia, portamela, perché dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà e l'occio dell'olio non diminuirà, fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, credo che ci sia proprio un invito a giocare quel poco grande che abbiamo sulla fiducia nella parola del Signore. Noi crediamo in Gesù, siamo qui come credenti in Lui, abbiamo fede in Lui. E che cosa significa aver fede in Lui? Nel senso che a volte uno dice la fede, mi ricordo una persona che era venuta a parlare in cappella universitaria, un percorso molto lontano, molto no, eccetera, e che a un certo punto dice, però padre, io in fondo, sapete quando uno deve dire, anche lei si prepara, no? Fa un po' più da teatro, io in fondo credo. Io mi domandavo, ma che sì? Perché a volte è un vago sentire, c'è un qualcosa che uno deve andare a recuperare, no? E chi di voi è sposato c'ha la fede, no? Che è un simbolo di una relazione che a un certo punto si è voluti costruire, rischiare, giocarsi. Cioè quella fede è fiducia, no? E ricordate, Enzo Bianchi diceva, e mi piace ricordare questo, che di per sé quello che noi utilizziamo normalmente, credenti e non credenti, è una dizione che lascia il tempo che trova. Perché? Perché tutti credono in qualcosa. Tutti credono in qualcosa. Anche di per sé l'ateo, no? Che poi si declina in tanti modi, però di per sé dice io credo che non ci sia niente, credo nell'uomo, no? Credo, no? E poi anche perché la nostra vita è fatta di atti di fiducia. Ricordavo il cammino matrimoniale che nasce su un atto di fiducia che poi può andare, può non andare, ma tante altre cose noi le facciamo su un atto di fiducia. Allora, chi sono i credenti in Gesù? Coloro che fanno fiducia su Gesù e sulla sua parola. Per cui è interessante, no? Cioè, intanto chiederci su quali parole di Gesù noi proviamo a far fiducia. Cioè, nella nostra vita quotidiana, quali sono le parole di Gesù, della Scrittura, che in qualche modo, no? Sulle quali io sto rischiando. Sto provando a far fiducia. Sto provando a credere. E perché no, noi, come dicevo anche per quanto riguarda le letture di domenica scorsa, ricordate, cioè, noi diciamo, vabbè, ma gli ebrei sono lì coi comandamenti, con le volte che Gesù ai discepoli ha detto, chi mi ama, custodisce le mie parole. Chi mi ama, custodisce le mie parole. No. Come in una relazione in cui penso, no? In cui ci si voglia bene, io custodisco delle dimensioni dell'altro, dell'altra, delle sue fragilità, no? Penso, adesso io parlo qui, mi ricordo il giorno del compleanno, pensavo una cosa, no? O mi ricordo cosa le fa male, cosa non può, non lo so, tante altre cose, tante, no? In qualche modo sono attento, custodisco a delle. E allora anche qui, vedete, no? Questa fidarsi della parola. Fidarsi della parola. E questa vedova, alla fine nella sua, no? Nella sua povertà, nella sua indigenza, prova a giocare la sua indigenza sulla parola del Signore. Che il profeta le sta presentando. Ora, prima di arrivare, vedete il Salmo, è il Salmo 145, dove ritorna anche la vedova, no? Dice il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Vedete, i forestieri, l'orfano e la vedova, per la Bibbia sono i più poveri, e lo sono ancora oggi, no? Per tanti versi. E questo bellissimo salmo è un, come dire, un bellissimo ritratto di Dio. Cioè, Dio si conosce per quello che fa, per quello che fa. E in molte raffigurazioni, a me viene in mente San Clemente a Roma, ma anche in altri luoghi dove ci sono delle... San Clemente a Roma, la conoscete, bellissima chiesa, no? nella chiesa superiore, cioè in pratica c'è l'abside dove c'è questo crocifisso bellissimo che diventa un albero della vita, sopra in alto c'è una specie di conchiglia e da questa conchiglia colorata viene fuori una mano. Quella è Dio Padre, che si conosce per quello che fa per noi. Dio si conosce per quello che fa per noi. E torniamo poi su questo. Invece, prima di arrivare al Vangelo, leggiamo ancora la lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte, invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Attenzione, questo sacerdote che entra nel santuario, notate anche un po' la critica, no? È quello fatto da mani d'uomo. La critica che la comunità cristiana farà subito al Tempio. Gesù, interessante che nei Vangeli non ci viene mai, c'è detto che Gesù andava nel Tempio, ma non è mai detto che Gesù sacrificasse al Tempio. Questo non, e anche la prima comunità prenderà in qualche modo distanza dal Tempio, no? Però ecco, quello che in particolare si parla qui è questo entrare del sommo sacerdote nel santuario e relativamente anche all'espiazione del peccato. Di che cosa si sta parlando? Sta parlando del giorno di Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione, che era legato alla festa di più giorni, e il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel Santo dei Santi. Il Tempio era una specie di scatole cinesi, quindi dove c'era la scatola più grande, dove potevano entrare tutti, cioè ebrei e pagani. Poi c'era una scatola più dentro, dove potevano entrare solo gli ebrei. Pensate che sono state trovate le pietre con le scritte in ebraico e in greco, che dicevano: se tu che non sei ebreo osi entrare oltre questa soglia, sarai responsabile della tua morte. E quindi in questa scatola interna potevano entrare solo ebrei. Poi c'era una scatola ancora più interna, dove potevano entrare solo uomini ebrei. C'è sempre differenza, eh? Poi all'interno c'era una scatola ancora più interna dove potevano entrare solo sacerdoti ebrei, per cui Gesù, come sappiamo, lì non è mai entrato. E poi c'era il Santo dei Santi, no? Vedete quindi queste scatole, e il Santo dei Santi era proprio la costruzione più interna dove il sommo sacerdote, una sola volta l'anno, il giorno di Yom Kippur, entrava e proclamava il nome santo di Dio, che nessuno di noi può, ancora oggi, anche per noi cristiani, non va a proclamare. Quindi, quando l'ho spiegato anche al coro una domenica, mi ricordo, che quando si canta santo, 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 sapete, sì, si dice a un certo punto Yahweh Sabaoth, non si deve dire, non si deve dire. No. Uno, perché non sappiamo come si vocalizzava il tetragramma santo, e due, ancora più forte per noi, soltanto il sommo sacerdote lo sapeva, che il giorno di Yom Kippur entrava, e lui lo sapeva e lo pronunciava. E poi l'altro significato, quando si trova ancora oggi gli ebrei, quando leggono anche in sinagoga le scritture e trovano il tetragramma, invece di legge, non leggono, dicono Adonai. Significato più profondo che vale anche per noi è che noi non possiamo pronunciare il nome di Dio, significa non possiamo mettere mano su Dio. Anche il comandamento non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, che in maniera sbagliata ci hanno sempre associato alle parolacce, che pur non sono cose belle bisogna dire di non farle, cioè no, quando uno va a confessare dice padre, ho bestemmiato, no? E io capisco che si è incazzato, deve essere stato qualche momento, è tirato giù Gesù Cristo, la Madonna, i Santi e tutti quanti. Ecco, questa cosa che pure non è da fare, no? Perché è un'offesa a persone a noi carissime, ma non è la bestemmia nel senso biblico del decalogo, perché il comandamento dice non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, cioè non solleverai, quasi come un oggetto, per, come dire, farlo sottostare ai tuoi bisogni, no? Per cui ci dicevamo più volte che i politici, poi tra l'altro in questo momento anche negli Stati Uniti, no, che sappiamo, cioè i politici che utilizzano il nome di Dio per motivi elettorali sono dei grandi bestemmiatori, come lo stesso in Italia dove ancora qualcuno, no, si mostra con rosario e altre cose. Allora, quindi si sta parlando di questo, cioè del sommo sacerdote che si presenta una volta l'anno, ma si presenta ancora l'altro anno. Cioè, allora, vedete, l'autore della lettera agli ebrei sta leggendo Gesù come sommo sacerdote. Lui non lo era umanamente, ma lo legge nella funzione che lui ha fatto fino in fondo, cioè ha portato noi stessi nel santuario, nella relazione con Dio, e da lui è venuto il perdono del peccato. È definitivo in qualche modo, no? Cioè non da rifare ogni anno, no? Ma la possibilità della salvezza, cioè che quel peccato che distrugge le nostre relazioni possa essere perdonato, dire superato, vinto, no? In Gesù si compiuta. E quindi la possibilità di una relazione, è interessante anche questo, no? La remissione dei peccati era la possibilità della relazione di nuovo, no? Di poter essere rimessi in relazione. E questo credo che sia anche importante sempre sottolinearlo un po', no? I peccati sono rotture relazionali. Il peccato, Paul Beauchamp, no, biblista, diceva che il peccato per la Bibbia è volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. Cioè quello che ci uccide. Per cui il perdono non è un lavaggio, come a volte ci hanno presentato, no, delle vesti, siamo fatti puliti, no? È resurrezione. E risurrezione. Perché stiamo vedendo anche drammaticamente tanto attorno a noi, tanta morte, no? Noi non riusciamo a pensare come ci potrà essere una risurrezione. Crediamo come in Gesù, nel Signore, che è capace di vincere la morte. Umanamente facciamo fatica a vederla nell'immediato. E veniamo appunto tra l'altro anche il versetto del Vangelo ci parla un po' di questi poveri, no? La vedova, l'orfano, lo straniero. Il versetto dice beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E che è un po', no, come dire, un titolo che già dice quello che accadrà. Allora è interessante anche proprio questa cosa che Gesù è nel Tempio. Gesù è nel Tempio. Quando era a Gerusalemme i Vangeli ci dicono che bazzicava il Tempio. Nel Vangelo di Marco ormai siamo verso la Passione. siamo nel capitolo 12, nel capitolo 11 Gesù è entrato in Gerusalemme, nel capitolo 12 siamo lì ormai gli ultimi giorni prima della sua passione, e nel Tempio, e stava prima di tutto diceva un insegnamento, e diceva: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. E gli scribi di per sé dovevano essere persone religiose, cioè gli scribi erano quelli che conoscevano le scritture, sapevano scrivere, leggere naturalmente, e insegnavano la scrittura. E però Gesù dice di guardarsi da questi, cioè dai professionisti, gente buona, cioè gente che tranquilla, che ha studiato, e che però, vedete, notate, amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, no? Cioè persone che magari leggono anche la scrittura con interesse, eccetera, ma non si convertono, non si giocano poi su quella parola, non rischiano su quella parola. E questo lo vediamo, cioè un po', da una parte lo vediamo nella nostra comunità cristiana, dove a volte, no, situazioni vengono fuori di grande, contraddizione. E noi gesuiti siamo peccatori, e abbiamo avuto anche delle situazioni più eclatanti. Poi anche in altri ambiti ecclesiali, e di per sé potremmo dire nel nostro mondo, no? Ma non per sentirci un po' meglio, ma è perché l'ipocrisia, fare come se, giocarsi sull'immagine. E Silvano Fausti, buon'anima, diceva sempre: le tre grandi idolatrie, il potere, l'avere e l'apparire. Potere, l'avere e l'apparire. Più giovane comprendevo subito potere e l'avere. Facevo fatica a capire l'idolatria dell'apparire. Poi vivendo nella Chiesa l'ho capita. E dove veramente, no? Cioè, tante volte c'è un... Perché poi anche l'apparire, naturalmente, lo sappiamo, lo vediamo, no? Ormai anche in una nostra vita politica, sociale, in crisi, no? Dove quello che conta è le immagini, i media, no? Cosa fai credere, non cosa è, no? Perché infatti poi Gesù dice: guardatevi da loro, che gli piace curare la loro immagine. E una volta c'erano alcuni, mi ha abbastanza intristito incontrare alcuni giovani che stavano per diventare preti, e poi alcuni lo sono diventati, e che avevo accompagnato una volta in Terra Santa, e la sera, che normalmente poi quando si fa in pellegrinaggio si sta insieme, si fa un po' di, no? Questi ognuno stavano a gruppetti e si guardavano le ordinazioni dei loro compagni degli anni precedenti, la pianeta che avevano messo, dove l'avevano acquistata, eccetera, eccetera, no? Così molto come la liturgia, eccetera, eccetera. Cioè, io poi gli dissi: spero che abbiate per le persone la stessa passione che avete per gli abiti liturgici, cioè, almeno questo, no? Cioè, almeno avere la stessa passione, no? C'è anche questo. E da una parte, vedete, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Vedete, Gesù poi è così duro perché vuol bene anche a loro, nel senso che cerca di scuoterli. il linguaggio profetico, non dobbiamo prenderlo come di dire allora Dio li... no, no, ma è il linguaggio profetico che ti dice guarda, che se vivi come vivi, quello è, no, ti verrà. E poi seduto fronte al tesoro, il tesoro era appunto quella un po' come le nostre offerte, no? Cioè, però una parte, il tempio, dove c'era, dove la gente passava e buttava delle monete. Ora, più ne butti, più rumore fai, no? Per cui, vedete, no? C'erano tanti ricchi, ne gettavano molte, no? Perché naturalmente anche quello fa... cioè mostrare un'immagine di sé che uno fa anche del bene, no? Però sai, questo ha dato un sacco di soldi, no? Eccetera, e ci è tenuto a farlo sapere. E naturalmente, no? Tendeva più movimentata e sonora la cosa. Gesù si accorge di qualcuno di cui nessuno si accorge, perché venuta una vedova povera vi gettò due monetine. Attenzione, ne avrebbe potuta buttare una, no? Già non ce n'ha, ne avrebbe potuta buttare una, lei ne butta due, butta, come dice poi Gesù che la coglie, che Gesù la vede, si rende conto e dice amen vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua vita vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere. Cioè, far fiducia giocando quello che ha a che fare con la vita. Vi ricordate domenica scorsa le letture, la prima, il Vangelo, avevano parte dello Shema, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Che, attenzione, lo Shema arriva, lo Shema viene fuori nel Deuteronomio, eccetera, quindi dopo aver fatto l'esperienza di essere stati amati. Non so se riesco a spiegarmi, c'è prima di tutto l'esperienza dell'esodo, l'esperienza di essere stati liberati dal Signore gratuitamente, gratuitamente. Esperienza di Israele antico ed esperienza di un piccolo popolo, un gruppo di immigrati schiavi che a un certo punto nella loro esperienza di liberazione hanno colto che qualcuno li ha amati tirandoli fuori, liberandoli. Gratuitamente. E una volta liberi, all'Oreb, il Signore gli ha detto, bene, ricordati che sei stato liberato, che ti ho liberato su Aldaquila, dice Esodo 19, no? Bellissima questa immagine, la cantiamo, la canzone su Aldaquila, no? Nell'antichità si pensava che l'aquila fosse l'uccello che volasse più alto di tutti. E poi qualcuno, mi ricordo proprio in Terra Santa, una volta che era venuto uno che studiava queste cose, dice no, non è, ok, però in ogni caso era l'uccello, l'aquila volava tanto alto che nessuna freccia riusciva a raggiungere, no. Per cui il Signore dice, guarda, hai fatto esperienza di una liberazione da ogni paura, non c'è nulla che possa farti paura con me, ora se vuoi ascoltare la mia parola e custodire la mia alleanza. Interessante questo, no? E cioè fa memoria che sei stato liberato gratuitamente. Ora, se vuoi, cioè della serie potresti non volere, no? Entrare in alleanza con me. Sei libero. E io ti ho liberato. Cioè, pensate, Dio ha realizzato lui stesso la possibilità di essere rifiutato. Non so se mi sto spiegando. L'alleanza viene dopo l'esperienza della liberazione, non prima. Prima il Signore libera gratuitamente, poi invita ad entrare in alleanza. Lo schiavo non può scegliere. Lo schiavo è schiavo, soltanto chi è libero può scegliere. Per cui nell'esperienza fatta in qualche modo, no, di un mistero di Dio che ha a che fare con la mia vita e che mi chiama alla vita, allora se vuoi entra in alleanza con me, fidati di me, rischia su di me. E ti invito, come vedevamo domenica scorsa, ecco lo Shema, giocati con tutto, con il tuo cuore, con la tua anima, con le tue forze, no? Interessante, già anche con il tuo cuore. Con il tuo cuore, Israele sa benissimo che nel cuore dell'uomo e ciascuno di noi c'è un istinto di vita e un istinto di morte. E il Signore dice, buttaci dentro tutto. Nel senso che tante cose di noi che mica le risolveremo. Noi abbiamo un po' d'età, no? E credo che quando eravamo ragazzi, pensavamo forse, no? Con l'età ci rendiamo conto che ci sono delle cose che ci abitano. E il Signore dice, mettici dentro anche questo. Una relazione nella quale puoi entrare anche con il tuo buio. L'anima è l'aspetto più esistenziale, quotidiano, no, della vita, e le forze, come dicevo la volta scorsa, sono i beni, il denaro. E quindi coinvolgi con tutto te stesso, con la vita, col Signore nella vita. E ci dicevamo la volta scorsa che questo invito a entrare tutto con noi stessi non è per lui. Perché noi abbiamo sempre questa falsa immagine di Dio, di un Dio che vuole tutto e ci vuole sotto, ci vuole, no? Quasi allora che questo entrare con tutto sia, ecco, il Dio, Dio Faraone. No, no, Dio vuole tutto per noi. Perché soltanto quello che di noi si giocherà nell'amore, vincerà la speranza di vincere l'amore. La speranza di vincere l'amore. E quindi credo che questo è questa vedova, no? Che nella sua povertà butta due monetine, non una, due. Perché tutto si possa giocare nell'amore e nella speranza che l'amore veramente, come noi crediamo, avrà l'ultima parola sulla morte. Rimarrà. Allora, ecco, no? Mi sembra che questo brano e anche questa tematica sta andando anche verso un po' la fine, cioè sono verso la fine dell'anno liturgico, è come se la Chiesa ci invita a, come dire, a vedere delle cose di fondo, dei temi di fondo, no? Nella prospettiva della fine dell'anno liturgico, che la fine dell'anno liturgico ci fa pensare sempre un po' alla fine. Non a caso anche novembre noi facciamo memoria dei nostri defunti e forse anche della nostra morte, no? E allora in questa prospettiva di una fine che ci auguriamo non sia così breve per nessuno di noi e ci auguriamo a tutti naturalmente, no? Di avere ancora giorni di vita in abbondanza, però ci sarà. E soprattutto questi giorni di vita che speriamo in abbondanza, come ce li giocheremo? Perché non è soltanto rinviare la fine, ma come vivere, no? In una prospettiva di una fine che spero il Signore vincerà per me. non mi terrà lì per sempre. Non mi terrà lì per sempre. Con quello che speriamo andando a visitare i nostri morti, no? Che sono chiusi lì, e cenere o vasi, eccetera, e allora poter andare per dire, ecco, questa pietra che chiude e ci separa non lo sarà, non lo sarà per sempre. Per cui, ecco, penso che sia, non so se ci sono qualche o domanda o sottolineatura. Chi di noi è stato con me a Cafarnao, nella sinagoga di Cafarnao, vi ricordate che c'era il posto dell'arcisinagogo vicino alla porta, c'è tra i pezzi originali di questa sinagoga che è stata trovata, e c'è proprio il sedile che si riconosce che era dell'arcisinagogo perché è l'unico che una parte della pietra è stato scolpito, una conchiglia, quindi un po' decorato. E questo stava vicino all'entrata. E l'usanza era che chi entrava baciava la mano all'arcisinagogo. E il Signore dice, non siate come questi. Noi l'abbiamo capito, no? Cioè, per cui queste cose fra noi discepoli appunto non ci dovrebbero essere più. Purtroppo ci sono, ecco, no, naturalmente non sono riuscito a far passare l'ironia delle mie parole, no? Ma è il fatto del, naturalmente, di tutta questi titoli, queste. Dopo concilio, la diocesi di Milano, negli anni immediatamente dopo il concilio, il consiglio presbiterale mise a tema l'abolizione dei titoli ecclesiastici. È interessante, mettere a tema l'abolizione, non se ne fece più niente, però almeno il tentativo, l'idea di dire possiamo togliere tutti questi monsignori, tutte queste cose qui per chiamarci semplicemente con la bellezza del nostro nome, eccetera.
Non so se tu hai visto Ponte Sant'Angelo.
Sì.
Dove a un 8 di dicembre cercai di entrare in significato. 3 chilometri di coda e così via. Andiamo a vedere un po' Ponte Sant'Angelo e entrare. Iniziai a visitare una stanza che è molto colpito. Dalla stanza dove il Papa veniva. Dietro quella stanza c'era questo tesoro, vero?
Sì, sì, sì. Beh, è la nostra storia, parte della nostra storia.
Proprio dentro il tesoro.
Sì, sì, diciamo grazie a Paolo VI che non ha voluto più andare sulla sedia gestatoria, e a Francesco che non ha voluto mettere l'ermellino, che da una parte appunto non c'è storia, cioè, però dall'altra parte anche il coraggio di dire guardate, sono uno di voi, no?
Anche e come tutte le immagini che stavano in questa stanza dove dormiva, no?
Sì, questa parte
visitante. E sì. È ricordato anche San Francesco che era dato tutte le attenzioni a porte.
Certo.
Con le attenzioni si lasciare alla Chiesa.
No, Francesco non ha voluto lasciare la Chiesa, di rimanere nella Chiesa riformando
alcune decisioni.
Ah sì, sì, certo, come stare nella Chiesa combattendo per...
Mi ha ricordato anche quando si propose, quando proposto quell'azione situazione del prete per quanto riguarda i salesiani, la realizzazione di una maniera nuova di vedere rapporti con giovani, ragazzi, bambini, così, dove ha avuto qualche problema, d'accordo, cioè nel tentare di avere questo tipo di...
Vabbè, sì, adesso sono anche problematiche appunto relativamente alla pastorale, cose, ok.
Non si è cambiato, cioè nel senso che esiste quella tentazione di rimanere estremamente vincolati al potere, ai soldi.
Sì, che è la tentazione di tutti noi, non solo della Chiesa, no. E ce lo siamo detti e sicuramente nella comunità cristiana dobbiamo dirlo, no? Poi, ecco, io credo che la cosa è, cioè, anche la parola, no? Che ciascuno di noi possa cogliere di dire io Franco Anicchiati, ciascuno dice il suo nome, la sua, come mi sto coinvolgendo, no? Secondo il mio desiderio da una parte, però dall'altra parte il mio desiderio non ci sono tutto, no? In questa vita di Dio. E come sto coinvolgendo la mia esistenza, il mio cuore, la mia vita e i miei beni? Questa è la domanda che poi ciascuno, no, come te, pone a sé, no? Per non rimanere solo in un discorso generale che è la sua ragionevolezza, ma per andare, perché la parola parli, nutra ciascuno di noi, interroghi per la vita ciascuno di noi, scuota per la vita ciascuno di noi e dica: bene, i miei soldi come li sto investendo? Sant'Ignazio negli esercizi, per esempio, invita anche a fare, a pregare su come fare testamento, nel senso che non significa venir meno ai propri doveri familiari, eccetera, assolutamente, però vedendo quello che ciascuno giustamente può lasciare ai suoi figli, eccetera, eccetera, può allargare ancora il cuore? No? Può dare il giusto ai suoi figli e poi magari pensare ai poveri, pensare a, no? Cioè, perché anche il mio testamento sia un atto cristiano, perché anche quello deve essere coinvolto nella mia fede con Cristo, se no? Se no sono come gli scribi e farisei, no? Che gli piace fare eccetera, ma poi la prassi di vita è altro, no? Quindi in questo senso qui, no? Ciascuno poi,
diciamo, perché
si orienterà molto verso la ognuno
la risposta della verità la devo sempre interpretare come diciamo una rispostività qualche modo, perché dicevo non niente di corpo, l'unica cosa che posso fare è questa, che bene poi è rimessa a parlare del figlio con tante, non guarda il cuore si può contrastare.
E cosa dice poi? Moriremo.
Però mentre lo leggevi, mi è venuta la risposta della comunità, non so perché, mi è venuta questa analogia. Tutto il criterio che di fatto non è nel territorio, che non sarebbe decidere un mercato di vita.
Sì.
E quindi questa comunque ha un atteggiamento comunque di rispetto e di accoglienza, secondo me, che in qualche modo presuppone una disponibilità, una fiducia, e questo penso per questo.
Ma Marieli, perché Elia dice non temere? Non lasciarti prendere dalla paura. Noi non dobbiamo salvare, cioè qui non stiamo neanche giudicando la vedova, per cui non è dobbiamo salvarla, ma dal racconto, no? E dal fatto di c'è questa difficoltà e questa paura in cui lei dice: io c'ho poco, allora se tu mi vieni a chiedere questo qui, lo sai che ti faccio? Me lo mangio, io e mio figlio, e poi si lascia prendere dalla paura, no? Che allora Elia, vedi, tra l'altro non la giudica, non la rimprovera, le dice: abbi fiducia, no? E quindi, vabbè, la domanda?
No, la domanda è, mi aveva colpito, ma penso che sia una cosa legata alla lingua ebraica. Quando dice, mangiavano lei, lui, che sarebbe Elia, e la casa di te, non dice più il scritto.
Qui probabilmente ci possono essere anche altri, non sappiamo. Cioè dice un po' l'abbondanza che diventa anche non solo per il figlio ma anche per altri.
Certo.
Bene, allora concludiamo, ci segniamo gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era al Figlio, ora e nei secoli dei secoli. Buona serata a tutti voi. Martedì c'è, sì, martedì c'è. Saluto gli amici. Caro saluto a tutti.
Ciao. Ciao. Fatto che io